Occasione per entrare ufficialmente all'interno di quelle che sono le migliori quattro dell'Europa League, con la semifinale d'andata Old Trafford contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, l'unica italiana superstite in questa campagna europea della stagione 2020-2021. E da qui ripartiamo salutando con piacere Marco Lanna. Ciao Marco.
Ciao Marco, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
È un risultato, pensando insomma anche alle prospettive di inizio stagione, di inizio percorso, a tuo avviso inaspettato quello di vedere una Roma comunque ancora protagonista in Europa League in questo preciso momento della stagione?
Beh, la Roma per come è stata trattata, sì, potevo pensare che, sai, le coppie sono sempre una competizione un po' particolare, devi avere un po' di fortuna nei gironi, devi affrontare squadre che magari non quelle che poi appunto arriveranno in finale. Però mi aspettavo una grande stagione europea, mi aspettavo qualcosa in più in campionato, obiettivamente. Adoro.
Sì, perché forse ha perso qualche partita di troppo, probabilmente anche per un atteggiamento anche fin troppo offensivo. La Roma, quando subisce le avanzate avversarie, spesso concede tanto, e questo magari poi si vede anche nei risultati finali, perché tante partite le hanno tra virgolette buttate proprio per questa loro leggerezza difensiva. Secondo te forse anche questi giovani che sono arrivati, parlo magari anche di Kumbulla, oppure anche lo stesso Cristante che è adattato in quel ruolo, probabilmente qualcosina concedono?
Beh, sicuramente sì, e sicuramente l'assenza di Smalling, soprattutto in questo ultimo periodo, ha pesato tanto, perché comunque è un giocatore che ha esperienza, è forte, e questo secondo me un po', diciamo, è venuto a mancare in queste gare. Adesso è normale che è rientrato, perché appunto già da stasera la sua presenza sarà fondamentale in partite di questo tipo.
Ecco Marco, io volevo proprio tornare sull'argomento di Paolo Fonseca, perché poi se pensiamo bene, no, questo allenatore, è vero, qualcosina forse in più poteva riuscire a fare con la squadra in campionato, ma in Europa League è arrivato a una semifinale, probabilmente affronta stasera nel doppio confronto l'avversario più accreditato per vincere e anche quello più forte dal punto di vista tecnico, ed è un allenatore comunque destinato ad andare via. Cioè, pensa a te quante storie si intrecciano, no, in questo finale di stagione, cioè con Paolo Fonseca che è pronto a lasciare la Roma perché le strade si separano, ma allo stesso tempo potrebbe farlo con un grandissimo risultato. Cioè, è giusto secondo te alla fine che questo rapporto finisca?
Io avrei continuato, cioè continuerei con lui, non so se è ancora ufficiale o non ufficiale.
No, non è ufficiale, perché... però insomma i segnali sono quelli.
Perché obiettivamente, se poi a meno di cose successe negli spogliatoi, che chiaramente fanno solo i dirigenti, però a me sembra che il lavoro di Fonseca sia un ottimo lavoro. È chiaro che la squadra deve avere un po' di continuità, ma la continuità la dai anche creando poi un gruppo che rimanga quello per un po' più a lungo, nel senso, quest'anno la squadra è cambiata tanto, ci sono stati tanti innesti, giocatori che arrivavano anche dall'estero, quindi con un periodo di adattamento sicuramente da fare. Il gioco della Roma obiettivamente è un bel gioco, è chiaro che poi la coperta può essere un po' corta, perché tanto a livello offensivo poi qualcosa paghi dietro, però ho trovato un pochettino un equilibrio e un assetto, diciamo, quantomeno che costante. Io credo che il lavoro di Fonseca si potrebbe vedere e sicuramente darebbe degli ottimi risultati.
Marco, in questo preciso momento storico, insomma, ci sono diversi top allenatori italiani a casa per vari motivi, da Allegri a Spalletti, passando per Sarri, infine Mazzarri. Ecco, pensando a quello che può essere insomma il percorso della Roma nel post Fonseca, sono tutti allenatori bene o male insomma assolutamente validi, con una storia vincente, importante. Però pensando insomma a questi ultimi 10 anni, no, di Roma, non è la sensazione che alla fine gli allenatori top la Roma comunque in casa li ha avuti? Il problema sia stato sempre, e forse anche con Fonseca, quello di non riuscire mai a dare continuità a un progetto tecnico?
Sì, sicuramente sì, perché poi se andiamo a vedere anche le campagne acquisti a Roma, spesso e volentieri sono state dettate da situazioni economiche che dovevano che non permettevano di tenere alcuni giocatori, per cui poi magari hanno fatto degli ottimi affari vendendo giocatori importanti a cifre iperboliche, però poi questo è stato pagato in termini di risultati, nel senso che cioè, tutte le cessioni che hanno fatto, è vero che hanno acquistato poi altri giocatori diciamo, giovani di prospettiva, ma che comunque poi dovevi ricostruire da capo la squadra. Le squadre forti le costruisci mantenendo i giocatori forti, te li tieni, e magari ne c'è di uno, ma non due o tre, e costruisci pian pianino un blocco vincente. E questo obiettivamente non è, a Roma non è stato mai diciamo, concesso, proprio, mai per ragioni economiche, non è colpa di nessuno, però secondo me le motivazioni non sono da cercare troppo negli allenatori, se non quantomeno in tutti, quanto in un progetto che in certi momenti un po' ha latitato, no? Nel nome del progetto.
A proposito delle cessioni o comunque dei calciatori che in questi anni sono passati da Roma, fa sempre effetto vedere quanti ex Roma in Champions League riescono ad arrivare quantomeno in semifinale, se non addirittura poi a vincerla la Champions League. E ti chiedo, Marco, visto che ieri abbiamo visto un'altra grande prestazione di Florenzi con il Paris Saint-Germain, quanto alla fine, non so se insomma alla fine la Roma, l'ambiente Roma, sia riuscita anche a deteriorare un rapporto con un calciatore che poteva davvero rappresentare l'evoluzione naturale, insomma, di ciò che era stato prima Totti e poi De Rossi. Cioè, Florenzi ha lasciato Roma quasi nel silenzio generale, non so, nel disinteresse generale.
Io Florenzi, infatti, per me è stata un'altra sorpresa il fatto che sia andato via, perché è un giocatore che era ancora integro, ancora, diciamo, in età per poter fare delle ottime cose, e in più, conoscendo benissimo l'ambiente, adesso lasciamo perdere questo anno di Covid, che chiaramente l'ambiente tifoseria e lo stadio sicuramente un po' appatito, no? Nel senso, la lontananza, però quando tutto funziona come nel passato, avere dei giocatori che conoscono l'ambiente, che hanno la maturità, e poi Florenzi mi sembra un bravissimo ragazzo, quindi una persona su cui puoi fare affidamento per, diciamo, far spiegare anche ai nuovi che arrivano l'ambiente Roma, che è un ambiente obiettivamente non facile. Ho visto un'operazione sia tecnicamente sia umanamente un po' strana, ecco, quello sì.
A Marco Lana invece voglio chiedere dell'attacco, perché insomma ormai abbiamo capito che tra gli addii possibili, secondo me questo è un addio certo, ci sarà anche quello di Dzeko. Ecco, Borja Mayoral ha tutto per diventare, tra virgolette, il nuovo Dzeko, o secondo te la Roma lì deve veramente affiancare un altro giocatore forte, magari con le stesse caratteristiche di Dzeko, per avere un parco offensivo di un certo livello? Cioè, Borja Mayoral non basta, secondo te? Cioè, ne serve almeno un altro?
Io credo di sì, credo che un altro giocatore, diciamo, caratteristiche di Dzeko è difficile trovarle se non spendendo tanti soldi, però qualche giovane che magari, appunto, si accontenterebbe anche di stare in panchina, però con già almeno uno o due anni di Serie A, potrebbe essere utile, perché comunque diciamo che giocare senza attaccanti, la Roma le è capitato, ci sono squadre tipo il Manchester City che lo fa, però diciamo che può anche trattare il gioco e in alcuni momenti avere un attaccante di ruolo e magari anche forte fisicamente aiuta molto, no? Soprattutto quando giochi contro squadre chiuse, che magari non ti permettono questo fraseggio, te lo permettono fino a un certo punto, ma poi non riesci ad andare in profondità. Avere qualcuno che, diciamo, che è davanti, sei in difficoltà, la dai a lui anche alta, e sai che ti prende il fallo comunque. Io in ogni squadra lo metterei, e così lo farei anche a Roma.
Ecco, e proprio per questo motivo qui tu punteresti più su un giocatore alla Belotti, che magari vanta anche un certo tipo di esperienza ormai nel campionato di Serie A, meno ovviamente nelle coppe europee, però dal punto di vista anagrafico, insomma, sono diversi anni, no, che gioca certo, nel nostro campionato. Oppure su un profilo alla Vlahovic, che insomma costa molto di più rispetto a Belotti, anche perché ormai la sua espressione è sotto gli occhi di tutti, ma che comunque insomma sarebbe più giovane, quindi un altro giovane accanto a un giocatore come Mayoral.
Sì, lì sai, dipende anche dal progetto, da quanto uno vuole spendere. Se vuoi creare un progetto, sicuramente uno come Vlahovic o come, non so, Scamacca è un altro più o meno simile, no, a livello di fisicamente, anche se ha giocato meno rispetto a Vlahovic, però ecco, questi profili magari costano qualcosina in più, ma ti permettono di avere un progetto un po' più a lungo termine con loro. Con Belotti compri un ottimo giocatore, però diciamo che è per vincere l'anno prossimo, quindi diciamo dipende un pochettino l'indirizzo che ti può dare una la proprietà, nel senso che io ovviamente prenderei più un Vlahovic, però lì sono appunto sono scelte.
Sì, sì.
Ma perché comunque credo che una squadra come la Roma, che già sono tanti giovani, ma riuscire a tenere Smalling, comunque dare più in mezzo al campo alla sua esperienza, comunque centro Mkhitaryan, Pedro, insomma, hanno giocatori che possono comunque diciamo tenere un gruppo già, perché comunque sono già giocatori che hanno una credibilità, che hanno fatto vedere tante belle cose. Metterci un giovane davanti secondo me potrebbe essere, insieme a Majoral, perché comunque Majoral è un ottimo giocatore, potrebbe essere una bella alternativa quanto me.
Marco, voglio chiederti due cose sulla Samp. Comincio in realtà facendo un piccolo passo indietro, visto che un paio di giorni fa è stato il 7° anniversario della scomparsa di Vujadin Boskov. Vorrei chiederti un ricordo, la prima fotografia che ti viene in mente, ecco, ripensando al tipo di lavoro fatto insieme, al tipo anche insomma di personaggio, di allenatore con cui hai condiviso insomma momenti importanti nella vostra storia, nella storia della Samp.
Guarda, io ogni volta che ripenso a Vujadin mi viene la pelle d'oca, anche ora ti dico la verità, cioè i brividi, perché è stata, io devo la mia carriera quantomeno a lui, perché l'anno che passai dalla primavera alla prima squadra teoricamente dovevo andare in prestito al Foggia di Zeman, che era in C1 all'epoca, e poi fece la tripletta, nel senso che venne in Serie A in 3 anni, e quella estate lì arrivò Boston alla Sampdoria, ero 87, e non so obiettivamente dove mi avesse visto o chi gli avesse segnalato il mio nome, però disse che io dovevo rimanere lì e mi aggregavo alla prima squadra. E da lì poi, a parte il primo anno, è stato un anno di diciamo di acclimatamento alla prima squadra, in cui mi fece esordire poi a fine stagione, però poi da lì in poi obiettivamente io ho sempre avuto tantissime possibilità di giocare anche in partite in Coppa, diciamo, mi ha dato tantissima fiducia, mi ha fatto crescere sia come giocatore sia come uomo insieme ai miei compagni, perché era un gruppo veramente che, da cui ho appreso tantissime cose nei primi anni della mia carriera, e con lui c'era un rapporto come un secondo padre, quindi diciamo che è stato per me un maestro di vita, sia calcisticamente sia umanamente parlando.
E sulla Samp del presente, Marco, in attesa di capire insomma anche in che direzione la vorrà portare il presidente Ferrero, ti chiedo se a tuo avviso sarebbe giusto continuare, insistere, non so se ricucire, perché poi anche i rapporti interni tra Ranieri, Osti e Ferrero sono soggetti insomma a un po' di turbolenze, ecco, però ti chiedo se sarebbe giusto a tuo avviso continuare con Ranieri questo percorso.
Ma io credo di sì. Ranieri ha già fatto vedere che è un allenatore che sa gestire, vabbè, questo, insomma, l'esperienza, cioè, penso che non gli possa dire niente, no, Ranieri,
certo.
Dal profilo, diciamo, gestione del gruppo, allenatore. Poi è chiaro che se uno vuole l'allenatore quello rivoluzionario, che pensi giovane, quella è un'altra cosa, ma a quel punto lì cambi totalmente diciamo indirizzo di obiettivi stagionali, nel senso che questo con Ranieri hai la sicurezza, la tranquillità che dandogli una squadra di buon livello te la porta, diciamo a una salvetta tranquilla, a un campionato comunque che ti può togliere delle soddisfazioni senza patire troppo. Chiaro che poi se pensi che invece è sempre una questione molto di idee societarie. Io fossi il mister me lo terrei stretto Ranieri, perché appunto l'allenatore diciamo di cui sono sicuro, no? Se sono difficile, che chiaro che se devo dargli una squadra che sia in piedi, chiaro che non fa miracoli neanche lui, ecco, quello però appunto sei lì, poi i rapporti personali, non so come siano. Ranieri sicuramente è un allenatore che costa anche parecchio, dipende un po' dalle scelte. Io fossi nel presidente lo terrei tutta la vita.
Marco, grazie mille, buona serata.
Ciao Marco, a presto,
un abbraccio,
ciao.